Voci della memoria. Le storie dei sopravvissuti alla Shoah. Podcast realizzato dal Sole 24 Ore e Radio 24 a cura di Raffaella Calandra e Maria Luisa Colledani. Sami Modiano.
La luce azzurra del Mediterraneo con il suo mare color del vino. In questo paradiso in terra nasce Sami Modiano. È il 18 luglio 1930, siamo a Rodi, l'isola ponte di genti e di culture fra Oriente e Occidente, nata, secondo Pindaro, dall'unione di Helios, il dio del sole, con la ninfa oceanina Rodi. Dopo 4 secoli di dominio ottomano, nel 1912 Rodi passa all'Italia. L'isola delle rose fluttua nel blu, carica della sua storia e di una classicità che ancora oggi splende nell'acropoli di Lindos. Sami Modiano nasce in questa bellezza. La sua è una famiglia ebrea, papà Giacobbe, mamma Diana e la sorella Lucia. Sami è un bimbo vivace, ama la sua isola, ne gode il mare e gli orizzonti infiniti, come pure la storia lunga 5 secoli della comunità ebraica in cui cresce.
Però a fianco di questa mia famiglia intima avevo anche una grande famiglia, che era la comunità ebraica di Rodi, composta da quasi 2.000-2.500 persone, più o meno. E in quell'ambiente crescevo, in quella grande famiglia, che ci volevamo tutti bene, ci conoscevamo tutti quanti, frequentavamo insieme tutte le festività ebraiche, avevamo 5 sinagoghe in questo quartiere ebraico, avevamo un collegio rabbinico importantissimo, avevamo una scuola che si chiamava l'Alliance Française Israélite, dunque era una comunità che viveva insieme, unita, e ci volevamo tutti quanti bene.
La vita scorre lenta e felice. Rodi è una cerniera fra popoli, culture e religioni. In poche centinaia di metri svettano i minareti delle moschee, le sinagoghe e i campanili delle chiese ortodosse. Papà Giacobbe è il direttore di un'importante società commerciale. Sami con Lucia, come i loro coetanei, frequentano la scuola italiana. Fanno a gara a chi prende i voti più alti, a chi studia di più. Ma poi, un giorno del settembre 1938, scende la notte.
Avevo 8 anni quando sono stato, ho incominciato a frequentare la mia terza elementare, nella quale andavo bene anche là, quando a metà strada, possiamo dire, mentre frequentavo la terza elementare, sono stato chiamato dall'insegnante per presentarmi davanti alla cattedra e io ero tutto contento che mi chiamava perché credevo che mi voleva interrogare. E siccome ci aveva dato un compito il giorno prima e io mi ero preparato benissimo al compito, ero tutto contento di presentarmi per essere interrogato, ma purtroppo è stata una delusione, perché appena mi sono presentato davanti alla cattedra, l'insegnante, molto amareggiato e molto dispiaciuto, quasi in silenzio, mi diceva: Sami Modiano, sei espulso dalla scuola. Io in quel momento avevo 8 anni e mezzo e quasi quasi non realizzavo queste parole e ho avuto, piangendo e singhiozzando, ho avuto ancora la forza di chiedergli il motivo di questa mia espulsione. E a dirvi la verità, c'ho ancora questa scena di questo insegnante molto amareggiato che quando mi ha visto singhiozzando e piangendo che gli facevo questa domanda, mi ha detto: no, non piangere Sami, non hai commesso niente di male, vai a casa, papà ti spiegherà il motivo di questa tua espulsione. Io sono tornato a casa piangendo e non sapevo anche come spiegare a mio papà questa mia espulsione. Io mi immaginavo e credevo che c'era qualche cosa che avevo commesso di male a scuola e per questo mi avevano espulso. Sapete voi bene che l'espulsione di un alunno è la cosa più grave che può ricevere un alunno, sospeso dalla scuola perché ha commesso qualche cosa di male.
Papà Giacobbe accoglie Sami a braccia aperte, lo stringe forte al cuore, lo accarezza amorevole. Prova a spiegargli che le leggi razziali, varate nel settembre 1938 in Italia, allungavano i loro effetti fino a Rodi.
Le parole di mio papà le prendevo in considerazione, ma non capivo. Mi spiegava, guarda Sami, Mussolini ha emesso le leggi razziali. Dunque, come abbiamo detto poco fa, Mussolini nel 1938 aveva emesso queste leggi razziali. E queste leggi razziali dicevano che tutti i ragazzi ebrei non potevano più continuare ad andare a scuola, dovevano essere espulsi dalle classi. Non soltanto, le leggi razziali continuavano ancora ad andare avanti, per esempio le leggi razziali non davano il diritto ai nostri insegnanti ebrei di continuare a insegnare nelle scuole italiane, per esempio le leggi razziali del 1938 non davano il diritto ai nostri ingegneri, ai nostri architetti e via di seguito. Le leggi razziali non ci davano il diritto di avere un telefono, di avere una radio e via di seguito. Le leggi razziali non dava il diritto a 5 ragazzi, a 5 persone ebrei di conversare fra di loro perché loro consideravano questo un complotto contro il fascismo e c'erano le punizioni severe, l'olio di ricino e via di seguito.
Sami e Lucia non frequentano più la scuola. Papà Giacobbe resta senza lavoro, mamma Diana è sempre più preoccupata. Lo scorrere dei giorni, pur in una comunità forte e molto unita come quella di Rodi, è difficile. Manca il pane in tavola, tutto è vietato. Soprattutto, Sami scopre che cosa significa essere ebreo.
Razza ebraica. Io non la accettavo già dagli 8 anni e mezzo e ancora oggi che ho la mia età rifiuto di accettare questa definizione e di essere diverso dagli altri. Io non mi sento diverso dagli altri, mi sento uguale a voi. Sono ebreo, d'accordo, ma non mi sento diverso dagli altri e non devo essere considerato diverso dagli altri, sono uguale a voi. Io ho un cervello, voi altri avete un cervello, io ho una mano, io mi sento uguale, identico a voi. Ecco, questa definizione non l'ho mai accettata e continuo a non accettarla ancora perché sono un essere umano come tutti gli altri.
In quei mesi finisce l'infanzia di Sami e inizia la durissima lotta per la vita, una parete verticale senza appigli. Il lavoro non c'è più, il cibo scarseggia e la famiglia Modiano è colpita anche da un dolore tremendo. Mamma Diana, che soffre per problemi cardiaci, muore. E Lucia cerca di non far mancare affetto a Sami. Lo ricopre di coccole e di attenzioni. Fa da mamma, da sorella, da tutto. Ha un cuore grande. E anche lei nota che dopo l'8 settembre 1943 la situazione a Rodi si è fatta ancora più dura. I tedeschi occupano l'isola e preparano la deportazione dell'intera comunità ebraica di Rodi verso i campi di sterminio. Tutto è complicato anche dal mare, ma quando la macchina della morte si mette in moto, nulla la ferma. Il 18 luglio 1944 convocano i capi famiglie ebrei in una ex caserma dell'aeronautica italiana per dei controlli. Sottraggono loro i documenti e non li fanno più uscire.
Il giorno seguente, il 19, un altro annuncio il mattino del 19, dicendo: i restanti delle famiglie si devono preparare per un viaggio che li porterà al di fuori dell'isola di Rodi, perché saremo tutti quanti trasportati da Rodi in un altro posto per andare a lavorare, e devono prepararsi, farsi dei fagotti, roba da vestire, roba da mangiare, e specialmente devono prendere anche i beni di valore che potranno servire. Così che, per quello che riguarda la mia famiglia, mia sorella Lucia, che aveva 3 anni di più di me, mi ha chiamato, mi ha detto: Sami, vieni che ti vesto, perché gli avevo detto, faceva da mamma e da sorella, mi ha vestito, mi ha lavato, mi ha pulito, poi mi ha detto: aiutami, adesso chiudiamo le finestre, chiudiamo le porte, perché dobbiamo raggiungere papà.
Lucia e Sami ritrovano papà Giacobbe e l'intera comunità ammassata in quella caserma sotto il sole cocente del mese di luglio. I beni di valore di tutti vengono confiscati e le porte della ex caserma sono chiuse fino al 23 luglio 1944, quando i tedeschi, per non far incuriosire troppo gli abitanti dell'isola, fanno suonare le sirene quasi per avvisare di un allarme. Ma sta succedendo ben altro.
E a testa bassa dovevamo camminare in direzione del porto di Rodi. E così che tutta la nostra comunità, in fila per 5, donne, bambini, vecchi, anziani, tutti quanti insieme in fila per 5, scortati dai tedeschi della SS, che erano venuti a Rodi espressamente per la deportazione, sono venuti espressamente dalla Germania per organizzare questa deportazione, e ci portano davanti al porto di Rodi, dove c'erano 5 battelli che ci aspettavano davanti al porto di Rodi. Erano 4-5 battelli cargo da bestiame, che a Rodi questi battelli servivano per trasportare bestiame da un'isola all'altra. E loro avevano fatto il calcolo che, buttando dentro queste stive 400-500 persone, avrebbero completato il carico di tutte le persone di Rodi, di tutti gli ebrei di Rodi. E così che ci hanno cominciato a buttare dentro queste stive. 23 luglio del 1944. Là dentro, quando ci hanno buttato dentro come bestie, scusatemi l'espressione, c'erano ancora gli escrementi delle bestie, l'urina delle bestie che avevano lasciato là. Dunque, da quel momento in poi, voi dovete capire che noi altri non eravamo più considerate come persone, eravamo considerate ugualmente come se caricavano bestie per trasportare da una parte all'altra, come maiali, pecore, asini. Dunque là c'è stato un altro impatto che non mi posso cancellare. Sì, perché là dentro c'era appena lo spazio per stare seduti. Non tutti quanti avevano priorità: i vecchi, gli anziani, le donne in stato interessante, le donne che allattano. 500 persone stivate dentro questa melba di urina, di scrementi.
Sami ha 14 anni, è con papà e Lucia, ma in quel caldo, in quel puzzo, si sente nudo, incredulo nel dover condividere 5 secchi d'acqua con 500 persone. Rinuncia lui, come papà e come Lucia, a qualche sorso d'acqua per lasciarlo alle donne, agli anziani e ai bambini. Dopo una settimana atroce, le navi attraccano ad Atene, al Pireo, e da lì, in un caldo asfissiante, sono trasbordati ancora.
E ci hanno portato davanti un treno con vagoni di legno con 4 finestrine ai lati, e ci hanno incominciato a caricare. All'inizio hanno incominciato a mettere 60-70 persone in ogni vagone. Poi hanno commesso uno sbaglio. Loro credevano che questo treno era sufficiente per caricare tutto il gruppo di questa comunità ebraica, ma si sono trovati in difficoltà. Molti sono rimasti al di fuori, ma non si sono persi di vista. Hanno preso la decisione di incominciare a sopraccaricare fino a 90 persone in ogni vagone, 80-90 persone in ogni vagone, dove eravamo dentro come delle sardine. Qui devo ammettere una cosa: non c'erano gli escrementi, non c'erano le urine, era più pulito il vagone, devo dire la verità. Anzi, c'era anche della paglia, però c'erano anche 5 secchi d'acqua e c'era anche il bidone vuoto. Sapete che cosa serviva questo bidone vuoto? Io non ve l'ho detto prima. Questo bidone vuoto serviva alle persone umane per fare i nostri bisogni. Allora, come si fa a fare i bisogni in un posto ristrettissimo dove te sei abituato al rispetto? Lo puoi fare davanti a tutti? In che modo lo fai?
Il treno, con il suo carico di anime dolenti, va, si ferma in qualche stazione lontana, attraversa l'Europa, e il 16 agosto 1944 arriva ad Auschwitz-Birkenau. Sarà il più lungo viaggio imposto dai nazisti ad un gruppo di ebrei.
Poco tempo dopo che il treno si è fermato, abbiamo sentito delle urla in tedesco. Era un gruppo di tedeschi, un centinaio di tedeschi, che veniva con dei cani, accompagnati da cani pastori, con manganelli in mano, con ordini precisi in tedesco: Raus, schnelle, verfluchter! Ordini che noi altri non capivamo il tedesco. Hanno spalancato queste porte di questi vagoni con una barbarie che non vi potete immaginare. Ci hanno cominciato a buttare giù come sacchi di patate. Era un lavoro di routine per loro, era un lavoro che facevano regolarmente, erano abituati a questo lavoro. È così che ci hanno cominciato a buttare giù. Noi poverini cercavamo di dare una mano alla vecchietta, di non farla buttare giù in questo modo barbaro da un'altezza del vagone. In quella era la rampa della morte, ma in quel momento noi altri non sapevamo come si chiamava questa rampa della morte, l'abbiamo saputo dopo. È così che fra di noi c'è stato subito immediatamente un panico, una confusione, un dolore. Mio papà, quando si è vista questa scena, che la possiamo tradurre, comparare come un inferno. Sì, un inferno. Le botte arrivavano da tutte le parti, gli ordini, bravo, snelle, botte da tutte le parti. Hanno cominciato a cercare di dividerci subito, sedute a stante, donne da una parte e uomini dall'altra parte. E allora, per istinto naturale, mio papà ha preso in mano la situazione, ha preso me vicino a lui, ha preso mia sorella Lucina vicino a lui, ci teneva stretti vicino a lui, perché aveva capito che la situazione si stava mettendo a male. Ma la stessa scena che ha fatto mio papà l'hanno fatta tutti. Io vedevo, non me la posso scordare questa scena. Per me la scena, questa è una scena che io non la posso cancellare dalla mente. Vedere tutti quanti che cercano di non perdere di vista la mamma, il fratello, la sorella. E poi si presenta un tedesco davanti a mio papà e vuole strappargli dalle mani mia sorella Lucia per dividerla. Mio papà aveva 45 anni in quel momento. La sua figlia, lui non la cedeva facilmente, la difesa con i denti. Lui, anche se la voleva strappare, lui si rifiutava, più lui la tirava, più lui la teneva. Sono venuti in tre a togliergliela dalle mani di mio papà e mia sorella Lucia, l'hanno gonfiato, gli hanno dato tante di quelle bastonate che io, gonfiato di botte, e poi poverino ha ceduto. Allora ditemi voi, io posso cancellarmi questa scena di un papà che difende sua figlia?
In pochissimo tempo, fra violenze, manganellate e urla beluine, i nuovi arrivati vengono divisi. È un gesto del dottor Morte a decidere il destino di questi esseri umani. Alza un dito e le persone mandate a sinistra vanno direttamente alle camere a gas, mentre le persone nella fila di destra sono avviate al lavoro.
Servono soltanto quelle poche persone che possono mandare ancora avanti la fabbrica della morte, che si chiama Birkenau. Sì, di questi ne abbiamo bisogno provvisoriamente. Sì, dico provvisoriamente. Li sfruttiamo, li spremiamo come un limone e poi, se non servono più questi, al secchio di immondizie, tanto le camere a gas stanno là e i forni crematori stanno là. Consumiamo questi, poi ce ne sono altri che arrivano ogni giorno, dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia, arrivano continuamente. Questa fabbrica della morte deve funzionare.
In quella sera del 16 agosto 1944, la comunità ebraica di Rodi viene mandata a morire nelle camere a gas. Si salvano in pochi, anche Giacobbe, Lucia e Sami Modiano, destinati a una vita provvisoria di fame, stenti e dolore. Vengono tatuati, rasati, vestiti di stracci a righe e con un paio di zoccoli ai piedi. Gli uomini in un settore, le donne in un altro. Sami, ogni sera, cerca papà per scambiare una parola, per trovare un conforto, e lo invita il giorno dopo ad andare a salutare, almeno dal reticolato, la sorella Lucia. Ma papà non accetta, è stanco, sfiduciato, non vuole vedere la sua amata Lucia così prostrata. Sami va, la riconosce a fatica, ma la riconosce. Le manda dei gran abbracci e le sorride. Il loro è un appuntamento quotidiano.
Una sera ho messo da parte la mia fetta di pane. Vedendo la mia sorella in quelle condizioni, ho detto: su Sami, non mangiare questa fetta di pane, offrila a tua sorella. Ho preso questa fetta di pane, 125 grammi, l'ho avvolta in un panno, tutto contento. Mi sono avvicinato davanti ai reticolati dove lei mi stava sempre aspettando e gli ho fatto un gesto dicendogli che gli avrei buttato qualche cosa dall'altra parte. Lei mi guardava, mi fissava, questa sorella adorabile. Aveva capito. E con un grande rischio ho preso uno slancio e gli ho buttato questo fazzoletto con l'interno la mia fetta di pane che offrivo a mia sorella. Con grande piacere gliela offrivo, vedendola in quelle condizioni. Lei l'ha raccolto questo fazzoletto e con calma ha aperto questo fazzoletto e ha trovato la mia fetta di pane. Mi ha guardato da lontano, ha aperto le braccia e mi ha abbracciato da lontano. E io ero contento di questo abbraccio, anche se non era un abbraccio di contatto umano. Lei mi ha guardato, può darsi, aveva le lacrime agli occhi, come io le avevo in quel momento. Mi guardava, ha messo la mano sua in tasca, ha preso la sua fetta di pane, l'ha messa dentro il fazzoletto dove c'era la mia fetta di pane, ha rinchiuso il tutto e poi mi ha fatto capire che mi avrebbe ributtato indietro quell'involucro. Io ho aperto, l'ho ricevuto, questo involucro, e quando ho aperto c'era dentro la mia fetta di pane che gli avevo mandato e la sua fetta di pane che lei aveva conservato per mangiarsela. Vedete che lei si era presa l'incarico a Rodi da farmi da mamma e da sorella. Ha voluto ancora in quelle condizioni che era a farmi ancora da mamma e da sorella. Posso io, ditemelo voi, posso io cancellare questa scena dai miei occhi? Ditemelo voi se io posso.
Pochi giorni dopo, Lucia non si presenta più all'appuntamento serale. Sami capisce di aver perso la sua adorata sorella. Ne fa cenno anche a papà Giacobbe, che si lascia andare. Non gli interessa più vivere senza Lucia.
È una sera, pochi giorni dopo, pochissimi giorni dopo, mio papà mi fa: rimani un pochettino con me. Non era la solita frase, vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. Quella sera lui, sereno, tranquillo, rimani un pochettino con me. E io tutto contento, sì papà, rimango con te. E lui mi guardava, mi fissava. E poi a un certo momento gli ho detto: papà, scusa, mi vuoi dire qualche cosa? Sì, sì, avvicinati. Domani, quando verrai, non ci sarò più. E io, stupito, gli dico: perché? Ti hanno trasferito? Ti hanno spostato di baracca qualche cosa? No, 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 non mi hanno spostato, non mi hanno trasferito, non mi sento bene, mi ha detto, mi sento male e domani mi presenterò all'ambulatorio. Ora, fra di noi c'era un passaparola, sapevamo che presentarsi all'ambulatorio era andare direttamente alle camere a gas e forni crematori. E la mia reazione è stata subito quella di dirgli: ma papà, scusa, sai che cosa vuol dire presentarti all'ambulatorio? Sì, non stare a sentire quello che si dice in giro, a me mi cureranno, ma papà, lo sai. No, non ti preoccupare, a me mi cureranno, ma lui lo sapeva. C'erano due modi semplici per farla finita a Birkenau. Una era quella di presentarsi all'ambulatorio, la seconda era ancora la più facile, era quella di fare una piccola rincorsa contro questi fili spinati ad alta tensione. Ti attaccavi, venivi fulminato immediatamente e finivi di soffrire. Così la morte ti prendeva e non soffrivi più e non continuavi a dare la tua presenza per ammazzare i tuoi fratelli. Molti lo facevano regolarmente. Molti lo facevano regolarmente. E mio papà aveva scelto quella strada di presentarsi all'ambulatorio. Però quella sera non me la posso scordare, perché mi ha detto: vieni avanti. Mi ha messo la mano in testa, mi ha dato la sua benedizione in ebraico e poi mi ha puntato il dito. Tieni duro, Sami. Tieni duro, Sami. Tu ce la devi fare. Adesso vai. Vai a riposarti, perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. E non girarti indietro. Vai. La sera seguente io sono andato nella baracca numero 15. Mio papà non c'era più. Non c'era più. Ero rimasto solo, solo, con le sue ultime due parole: tieni duro, Sami, tu ce la devi fare.
Sono giorni terribili, di vuoto assoluto. Anche Sami ha la tentazione di gettarsi sul filo spinato, dove ogni giorno è costretto a raccogliere i cadaveri delle persone che la notte precedente hanno scelto di morire. Poi è tempo di una nuova selezione. Viene rinchiuso con altri prigionieri nell'anticamera della finta doccia dove lo Ziclon B li avrebbe uccisi tutti. Ma c'è un'emergenza. È arrivato un treno carico di patate. Non ci sono braccia sufficienti a scaricarlo, perché quasi tutti i prigionieri sono fuori dal campo a lavorare. Così Sami e i compagni scelti per le camere a gas sono condotti a scaricare il treno di patate e si salvano. Scorrono le settimane, i mesi, tutti uguali e atroci. Si sentono vicini i combattimenti. I russi sono alle porte del lager. Sami è debolissimo, è uno scheletro che cammina e viene portato in una baracca ambulatorio dove per 4-5 giorni di fila gli viene prelevata una siringa di sangue, a lui che pesa 25 kg. E a lui, non bastasse tutto questo, viene imposta la marcia della morte.
Poi a un certo momento avevano dato l'ordine ai tedeschi a Birkenau di evacuare tutti quanti, e dove c'è stata la marcia della morte. La marcia della morte era che dovevano tutti quanti metterci in fila e lasciare il campo di Birkenau e portati in direzione di Auschwitz. Da Birkenau a Auschwitz sono 3 chilometri. Ci hanno messo in fila i tedeschi per 5, di notte, faceva 25 gradi sotto zero. Io di già barcollavo, avevo vertigini, perché quando togli il sangue a una persona, una siringa al mattino, una siringa la sera, e quando il sangue nelle vene ti manca, già sei, non sai come tenerti in piedi. Più la mia pelle ossa, sì, pesavo 25-26 kg più o meno, uno scheletro. Qualche volta vi è capitato di vedere uno scheletro in televisione? E il sottoscritto che vedete qui era uno scheletro che non si teneva in piedi, non si teneva in piedi. E così che questa marcia della morte è andata avanti, siamo partiti, io mi sono trovato al centro Ho fatto una parte di questa marcia della morte, sì, perché loro volevano, i tedeschi, cancellare tutto quello che avevano creato a Birkenau, volevano far saltare in aria le camere a gas, volevano far saltare i forni crematori, volevano far saltare le camere di tortura, le camere di esperimenti, volevano cancellare tutto quello che loro avevano creato di barbarie in questo campo di Birkenau, ma non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta, perché tutto è ancora là. Sì, distrutto, ma è ancora là, malgrado che ci sono molti che negano. E io ho mandato avanti questa marcia della morte, ma prima di arrivare ad Auschwitz, purtroppo le mie forze mi sono mancate e sono caduto per terra. Sono caduto per terra e sapevo molto bene che gli Agozzini in coda avevano l'ordine preciso, l'hanno chiamata la marcia della morte. L'hanno chiamata la marcia della morte perché c'era un motivo. C'era un motivo. Tutti questi che partivano da Birkenau erano quasi tutti nelle mie stesse condizioni. A un certo momento hanno ceduto, cadevano, non potevano continuare. Gli Agozzini stavano di dietro, bam, 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 ammazzavano la morte, morte. Loro avevano l'ordine preciso di non lasciare nessuno in vita per testimoniare ai russi di quello che loro avevano creato in questa fabbrica della morte. E così che era venuto pure il turno mio. Qualche metro prima di arrivare ad Auschwitz sono caduto anch'io. Credetemi, non avevo paura della morte. Avevo capito che ormai era venuto anche il mio momento. Anzi, ero contento, sorridevo. Dico, finalmente la morte mi ha rifiutato qui, la morte mi ha rifiutato qui, la morte mi ha rifiutato qui, e finalmente è il momento di morire anch'io, avvicinandomi a mia sorella e ai miei. E così che a un certo momento hanno fatto un gesto due prigionieri, non so per quale motivo, mi hanno alzato e mi hanno portato fino ad Auschwitz, mi hanno trascinato là, e poi hanno capito che era inutile trascinarmi ancora. Mi hanno appoggiato in un posto, in un angolo dove c'erano altri cadaveri, e io là ho perso conoscenza e sono rimasto lì. Poi a un certo momento, mentre mi risvegliavo, mi trovavo soltanto dei cadaveri intorno a me. E poi là, tutti quelli tedeschi non c'erano più, finito, la marcia era continuata, ma non vedevo soltanto che cadaveri intorno. Poi mi sono detto, se io rimango qui diventerò anch'io congelato come tutti gli altri. Ho visto un fabbricato di mattoni e sono entrato in questo fabbricato di mattoni, dove mi sono messo a riparo dal freddo, e fino a quando poi il 27 di gennaio mi sono svegliato. Davanti a me avevo una dottoressa russa che mi massaggiava, cercava di riportarmi in vita. E pian pianino, pian pianino, pian pianino.
Ecco, la vita di Sami Modiano ricomincia il 27 gennaio 1945, giorno in cui l'Armata Rossa entra nel campo di Auschwitz-Birkenau. Ha poco più di 14 anni e mezzo, è solo al mondo. Rodi è lontana e deve costruirsi una strada per provare a vivere. Arriva in Italia, a Ostia, perché è italiano, poi nel Congo belga, dove vive uno zio. Capace com'è, avvia una fortunata impresa, ma sceglie anche di tornare a Rodi, dove incontra l'amore della sua vita, Selma, la donna adorata che gli sta accanto dal 1958. Insieme vivono e lavorano in Congo, ma l'ascesa di Mobutu li obbliga alla fuga. In fuga è soprattutto il suo cuore, appesantito dai ricordi e dal dolore. Notti insonni, incubi continui, il desiderio di rimuovere per non venir soffocati. Ma tutto torna. Ritrova l'amico Piero Terracina, conosciuto nel lager, è diventato più di un fratello. E ritrova anche la strada verso Auschwitz e il desiderio di testimoniare. nel 2005, dopo 60 anni, Sami Modiano torna nel campo di sterminio con 300 ragazzi, ai quali, sulla rampa della morte, racconta. E davanti a quei ragazzi capisce perché lui e solo lui si sia salvato dall'inferno. Da quel giorno Sami non smette di mostrare le sue ferite, come nel libro «Per questo ho vissuto, la mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili» e nel docufilm «Tutto davanti a questi occhi» di Walter Veltroni. Da quel giorno Sami è memoria viva e lo potrete incontrare, come è capitato nel settembre del 2004 a chi vi sta raccontando questa storia, anche alla sinagoga di Rodi. Ne è il custode e, generoso e accogliente, vi regalerà il suo tempo e le sue parole di pace, come fa sempre con i ragazzi.
Io sono qui perché ho grande fiducia in voi. Domani sarete voi, io non ci sarò più, ho 83 anni. Ma io conto su di voi, avete un impegno da oggi in avanti. Sarete voi a fare in modo che questo non succeda mai, mai, mai più, ragazzi. Voi avete questo impegno. A voi lascio questo impegno. Fate in modo che i vostri figli non vedano quello che hanno visto i miei occhi. Ecco, questo ve lo lascio in eredità. Dal profondo del mio cuore, buona fortuna ragazzi, Mazal Tov, Shalom, pace.
Gli occhi di Sami, guizzanti nonostante il peso degli anni, questo ci raccomandano, che sia pace, oggi e sempre, fra tutti gli uomini e tutte le donne.